Settimana, il 14 agosto è la vigilia dell'Assunta, una volta era giorno di astinenza e di digiuno, non lo è più, ma se desiderate potete bene fare qualche fioretto alla Madonna. Il 15 agosto, festa di precetto, l'Assunzione di Maria in cielo, alla Santa Messa sarà però a Modena alle ore 17:30. Il mattino è in Toscana. Il giorno 16, quindi venerdì, ci sarà il pellegrinaggio a Bocca di Rio. Chi desidera essere presente, pensiamo di trovarci lì verso 9:30, chi desidera essere presente me lo dica, così cerchiamo di sapere chi c'è e chi non c'è. Domenica prossima, tredicesima domenica dopo la Pentecoste, la terza del mese, e quindi la Santa Messa qui a Ferrara è alle ore 11:30, mi raccomando quindi di non confondersi con gli orari, e poi il giorno seguente inizieranno gli esercizi spirituali per le signore, quindi una preghiera anche per loro. Quanto alle letture della Messa odierna, avete appena ascoltato un passo di un'epistola di San Paolo ai Corinti. Stiamo continuando la lettura di questa lettera, però siamo passati dalla prima alla seconda epistola agli abitanti di quella città. Il passo invece del Vangelo è tratto da San Luca e la fine del passo che avete ascoltato ci narra la parabola a tutti nota del buon samaritano. Ora, qual è il significato ovvio della parabola? È aperto agli occhi a tutti. I giudei avevano un'idea molte volte molto ristretta di Dio, era il loro Dio nazionale, che dava una salvezza solo a loro, non c'era salvezza per gli altri. E anche da un punto di vista morale molti pensavano che i doveri morali, i comandamenti di Dio obbligassero verso gli altri giudei, ma non verso le altre persone, verso gli stranieri. Allora Gesù mostra invece chi è il nostro prossimo. Allora certamente abbiamo un prossimo più prossimo, che sono le persone verso le quali abbiamo in maniera stabile, abituale, dei doveri di carità. C'è un comandamento, per esempio, sui 10, che esplicitamente riguarda i prossimi a noi più vicini, per esempio il padre e la madre. Però diventa concretamente mio prossimo qualunque persona, anche una persona che non ho mai visto, anche uno straniero, anche una persona che ha un'altra religione, se io incontrandolo vedo che si trova nella necessità, allora non devo chiudere il mio cuore alla misericordia se c'è una vera necessità, quale può essere sia materiale che spirituale. Nessuno devo escludere dalla mia carità. Tuttavia vi è un altro significato di questa parabola. Leggendo recentemente un articolo di un giornalista cattolico, che si dice tale, vedevo come parlava proprio di questo passo del Vangelo per ingiuriare, diceva lui, un pretino, il quale aveva osato spiegare la parabola del samaritano in un modo diverso da quello che vi ho esposto finora, dicendo che quest'uomo mezzo morto o mezzo vivo, il Vangelo dice mezzo vivo, ma se mezzo vivo è mezzo morto, trovato dal samaritano per strada, è l'umanità, e che il samaritano è Gesù, eccetera. Ora, questo giornalista ha definito una tale interpretazione con un termine così volgare che è irrepetibile, almeno in chiesa. E invece questa interpretazione è quella di tutti i padri e i dottori della chiesa. Cerchiamo di capirla, perché poi ci riporta all'epistola di oggi. Quest'uomo, lasciato mezzo morto dai colpi dei briganti, è l'umanità tutta intera, è l'uomo dopo il peccato originale. I briganti è il demonio, il quale però non ha ucciso l'umanità, l'ha lasciata per strada, mezza morta, incapace di aiutarsi e di soccorrersi da sé. E in genere viene interpretato così questo fatto, che l'uomo era mezzo morto. Si dice cioè che dopo il peccato di Adamo, la natura umana è rimasta integra contro quello che dice Lutero. L'uomo, malgrado il peccato, ha conservato l'intelligenza e una libera volontà che ci rende responsabile dei nostri atti. Però l'uomo è ancora vivo, sì, ma è mezzo morto. Vuol dire che dopo il peccato originale l'umanità rimane profondamente ferita. È stata derubata, spogliata di tutti i doni preternaturali che Dio le aveva dato ed è rimasta anche nelle sue facoltà naturali ferita. È ferito il nostro intelletto che facilmente cerca l'errore invece della verità. È ferita la nostra volontà, la quale facilmente cerca il male invece del bene. È ferito i nostri sensi, la nostra sensualità che è scatenata ed è senza un facile dominio da parte della ragione. Questo è lo stato dell'uomo dopo il peccato originale. E anche dopo il battesimo, Dio, pur avendo diminuito tutto questo, queste ferite, però come vedremo le ferite non guariscono subito, le ha lasciate. Allora, nella parabola, prima passa il sacerdote ed il levita del Tempio, essi rappresentano l'Antico Testamento. Allora, nel primo significato della parabola, ci rappresentano la realtà, cioè i giudei, i quali tanto parlavano di carità e poi magari questa carità non l'hanno praticata, mentre invece la praticherà un samaritano che era da loro disprezzato come straniero e come non giudeo. Tuttavia, nell'altro significato di questo passo evangelico, costoro sono il simbolo evidente dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento vede l'uomo morto, mezzo morto, ma non può guarirlo, non può guarirlo. È quello che dice San Paolo nell'epistola di oggi. Ricorda quell'episodio di quando Mosè vide Dio sul monte Sinai quando ricevette i comandamenti e tornò dal Sinai con una faccia che risplendeva di una luce abbagliante che non si poteva neppure sopportare di vedere, per cui gli misero un velo davanti al volto, tanto era abbagliante il volto di Mosè che rifletteva la luce divina. E nonostante questo, dice San Paolo che il ministero di Mosè era un ministero di dannazione. Forse che Mosè lavorava per mandare la gente in inferno, forse che i comandamenti di Dio servono per mandare la gente in inferno, evidentemente no. Ma questo significano le parole di San Paolo, che la legge di Mosè era incapace di salvare l'uomo, che si dannava. E i comandamenti di Dio, San Paolo l'ha detto mille volte, servivano per far capire all'uomo peccatore che era un peccatore, per fargli distinguere il bene dal male, fargli capire che commetteva il male, ma non avevano la forza di guarire l'uomo dal peccato. Allora nell'Antico Testamento non si è salvato nessuno, sì, si sono salvati molti, ma non per la legge di Mosè, ma per la grazia che viene dalla passione di Cristo. Solo Cristo ci salva e Cristo è il Samaritano. Allora passano i primi due incapaci di salvare questo moribondo. Passa il Samaritano, così lo diceva, così lo chiamavano i giudei per offendere Gesù. E lui, pieno di compassione, si ferma e incomincia a curare l'uomo con l'olio e il vino, simbolo dei sacramenti, frutto della passione di Gesù. Ma perché il Vangelo ci dice che incomincia a curarlo? Nella sua vita reale Gesù, al di fuori della parabola, i suoi malati li ha curati a volte istantaneamente, i suoi morti a volte li ha risuscitati istantaneamente. Qui invece nella parabola il moribondo lo cura poco a poco, anzi, dopo un giorno lo consegna a una specie di albergatore, lo stabulario, colui che aveva una stalla che serviva per il cambio dei cavalli, quindi aveva anche qualche stanza per i pellegrini, affinché abbia cura di questo malato fino a che il samaritano non torni. È evidente, è Gesù che se ne va e che tornerà. E quindi chi è che ha cura dell'uomo moribondo? La Chiesa, alla quale Gesù Cristo ha affidato i suoi sacramenti. E quindi ecco che l'uomo guarisce, ma non subito, poco a poco. È vero che col battesimo torniamo in grazia di Dio, ma resta quello che viene chiamato il fomes peccati, il focolaio di peccato, come la brace sotto le ceneri. Resta la nostra miseria, questa ferite che ogni uomo ha dopo il peccato originale. Non c'è uomo, per santo che sia, tranne la Santa Vergine, che non abbia questo cattivo fondo, questo cattivo fondo, che ci spinge al male. Per cui noi non dobbiamo scoraggiarci nel vederlo anche in noi, nel saperci tentati. Non dobbiamo essere presuntuosi pensando io ormai sono bravo, perché questo cattivo fondo che ci può spingere ogni genere di errore, ogni genere di peccato, c'è in tutti noi, anche nei santi, figuriamoci negli altri. E la grazia di Gesù Cristo, senza la quale, dice San Paolo nell'epistola di oggi, non siamo capaci neppure di fare un buon pensiero, la grazia di Gesù Cristo che ci fa fare tutto ciò che di buono noi facciamo, ci cura poco a poco, come nella parabola del samaritano che è affidato perché è ancora convalescente alle cure della Chiesa, la quale poco a poco lo risana. Quindi la nostra lotta contro i nostri difetti, contro le cattive pieghe della nostra anima, contro le nostre cattive inclinazioni, è una lotta quotidiana. Ma questo non ci deve giustificare, dice, io pecco perché tanto non posso fare altro che peccare. No, questo ci deve invitare a lavorare faticosamente e confidando nell'aiuto dell'onnipotente grazia di Dio. Non dobbiamo dire è un lavoro troppo grande per me, non ce la farò mai, perché c'è la grazia di Dio, l'olio e il vino del samaritano che ci guarisce, però lo ripeto, poco a poco. La vita cristiana è una lotta quotidiana con i nostri difetti, con le nostre miserie, con le nostre cattive abitudini, con le nostre cattive inclinazioni, che anche quando non sono peccato, sono però inclinazione al peccato. E quindi frequentiamo questi mezzi che Gesù ha lasciato a nostra disposizione, la preghiera, i sacramenti, le buone opere, eccetera, la vita di ascesi e di penitenza, la mortificazione dei sensi, insomma tutto quello che la vita cristiana ci propone per vincere il nemico che è dentro di noi e che siamo noi stessi. Siamo noi stessi il nemico più pericoloso per noi stessi, ma con la grazia di Dio dobbiamo e possiamo, seppur poco poco, guarire e diventare all'immagine del nostro Salvatore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.